Qui a Radio di Facebe, nella rubrica Conoscere, oggi conosceremo il letturare, la Marina.
Saluto Sant'Egidio Toltecano e San Giovan Battista Manzianese, San Michele l'Arcangelo Cervetrano, San Sebastiano Martire Braccianese. Saluto tutti i santi al monte e alla piano e questa gente semplice e cortese. Poi piano piano scendo alla marina, la vado a salutare Santa Birrenina.
E Santa Birrenina è la protettrice di Civitavecchia. Come lo dice il nome, Civitavecchia è una città vecchia, come Cerevetus, che vuol dire Cere Antica, Cere Vecchia. Prima si chiamava Centuncelle. Raccontano gli storici che si chiamasse così in quanto l'imperatore Traiano, che trasportò il porto di Santa Severa a quello di Civitavecchia, ci facesse costruire un monumentale palazzo di 100 celle, cioè 100 celle, 100 stanze, da qui prese il nome di 100 celle. Partendo da Civitavecchia e venendo verso Cerveteri, si incontra Santa Marinella, che prende il nome dalla Vergine giovinetta martire cristiana Santa Marinella. Santa Marinella appartenne al comune di Civitavecchia fino al 1949. Oggigiorno è comune autonomo e precisamente nel 1949, quando anche la Dispoli venne a far parte del comune di Cerveteri. E andando ancora da Santa Marinella, arriviamo a Santa Severa. E qui abbiamo il famoso castello e i ricordi storici migliori che ricordano insieme a Santa Severa l'antica Pirgi di Cere, il nostro Cerveteri, anticamente Cere. Prima che si chiamasse Cere, Cerveteri si chiamava Gilla, che vuol dire in greco luogo rotondo. A Gilla crebbe rapidamente, prosperò e presto ebbe possibilità di espandersi, lo fece con la stabilire sulle coste del vicino mare un centro abitato e, come si deduce dal nome stesso che gli fu impartito, anche fortificato. E questo centro fu Pirgi, dal greco Pirgi, che significa torri. Si dice che a fondarlo siano stati gli stessi Pelagi, nome che non significa che fossero pelosi. Pirgi diventò la stazione navale dei Agellesi, o Ceresi, approdo marittimo ed emporio del commercio che presto si sviluppò, divenne fiorente e produsse cospicui vantaggi. Difatti fu città felice e popolata, tra i più cospicui centri tecnici, tanto che fu considerata un'interessante metropoli, cioè madre di città. A prova di questa prosperità sta il fatto che Agilla e Pirgi si astennero dal praticare la pirateria e riuscirono a consacrare a Delfo un tesoro che portava precisamente il nome di Pirgi, e per questo si meritò la stima incondizionata delle genti greche. Questo sarebbe avvenuto, secondo alcuni storici, 3 generazioni prima della guerra di Troia. Sopravvennero poi gli Etruschi o Tirreni, da cui prese il nome Tirreno, il Mare Nostro, i quali posero l'assedio ad Agilla, la conquistarono e le mutarono il nome antico con quello di Cere. A questo proposito, come ho già detto altre volte, ebbe una certa volta una favoletta che uno dei soldati che faceva parte delle milizie assedianti chiese a un difensore che stava sulle mura come si chiamasse la città, e quello, credendo che chiedesse una formula di saluto, che lo salutasse, buongiorno, salve, rispose con la parola greca Kaire, che fu allora interpretata come il nome stesso della città. Luce di leggenda, di gloria, di storici eventi avvolge anche oggi il solitario castello di Santa Severa, che di fronte al mare ostenta le oscure muraglie e le torri che poggiano su petrigne costruzioni della mitica Pirgi e dell'età pelagica. I millenni si sono succeduti e alternati, accumulando senza sosta memorie di ogni specie, battaglie navali, eccidi, espiazioni e giochi ginnici traffici e attività portuali fino a che, col mutare dell'età, il Lido si infiora di ville patrizie. Più tardi, il Medioevo ricopre tutto con la sua coltre cinerea ed ecco domini barbarici, feudatari, podestà abbaziali, famiglie potenti che si alternano al possesso di Santa Severa. Sorge il castello, esso viene armato a difesa della costa contro le minacce e l'incursione degli infedeli, cioè dei pirati saraceni. Poi il Rinascimento ostenta i segnacoli del Solusso col Gaio a faccendarsi delle cacce papali. E infine scende un'onda di pace e di benessere quando sul massiccio complesso del borgo del castello si affigge la doppia croce decussata, emblema glorioso dell'ospedale di Santo Spirito, araldo di fronte a tutte le genti, a tutti i popoli, di santa e verace carità, segnacolo insuperato di civiltà. Adesso, prima di passare al nostro campo de mare, un fattarello, per ricordare a tutti che il mondo è stato sempre uguale, gli scandali ci sono stati sempre gli onesti, i santi, i barabutti, eccetera, eccetera. Lo postumio di Pirgi, cioè di Santa Severa, condannata all'esilio. Non pochi furono gli avvenimenti degni di essere registrati durante il periodo della dominazione romana di Pirgi a Santa Severa. Essi ci danno una viva pittura dell'ambiente popolato di industrie, commercianti e di ingordi speculatori. Sotto questo aspetto degno di rilievo è il processo che si dibatté a carico di Marco Postumio nell'anno 540 di Roma, dalla fondazione di Roma, cioè 213 avanti Cristo. Questo era un pubblicano, cioè un appaltatore, ebbe il modo di trarre illeciti lucri dalla sua posizione sociale e gestiva l'appalto dei trasporti con l'incarico di far pervenire alle milizie romane che stavano in Sardegna, nella Spagna o in Africa, dislocati di là dal mare, cioè quanto fosse loro necessario. E che ti faceva? Marco Postumio, indotto dalla sacra fame dell'oro, auri sacra fames, ricorse a un ignobile stratagemma, finse che un grave infortunio era occorso alle sue navi onerarie, cioè che portavano le derrate alimentari, ma in realtà egli aveva artificiosamente provocato l'affondamento di alcune navi portanti un carico di assai limitato valore. Allegando le perdite, reclamò un ingente indennizzo. L'inganno emerse evidente e i tribuni, che non scherzavano allora, come fanno oggi, citarono Postumio in giudizio davanti al popolo e al senato, se non che, assieme a Postumio, erano implicati nel processo non pochi pezzi grossi di allora, i quali erano convinti di non poter evitare la condanna a meno che non fossero riusciti a impedire al popolo di votare. Tanto fecero che il giorno dell'udienza suscitarono un tumulto, per cui non fu possibile tenere il processo. Questo incidente non scoraggiò i tribuni, che indissero l'udienza per un altro giorno. La condanna parve imminente e inevitabile. Fu allora che Postumio e i complici pensarono bene di mettersi in salvo, andando in volontario esilio, cioè fuori di Pirgi Santa Severa. La sentenza, cui accenna di Olivio nel libro 25, importò la confisca dei beni e la perdita della cittadinanza. Gli scandali quindi non mancavano. Un anno prima che si verificasse lo scandalo di Marco Postumio, un altro sfacciato prevaricatore, Tito Pomponio di Veglio, aveva saccheggiato il territorio dei Lucani in combutta con i cartaginesi che occupavano l'Italia, guidati da Annone. Dal canto suo, il pretore Marco Attilio aveva denunciato la grave frode, ma il Senato ebbe un momento di esitazione, giacché, procedendo senza indugio a carico dell'inquisito, temeva, a torto o a ragione, di offendere la potente classe di pubblicani, cioè degli appaltatori, che erano gli esattori del fisco. Il popolo, però, non tollerò la colpevole omissione e provocò l'intervento dei tribuni Spurio e Lucio Carvilio e riuscì nel suo intento. Tito Pomponio fu condannato a pagare 200.000 assi, circa una decina di milioni, nonostante che un altro tribuno, Caio Servilio Casca, che era suo parente, intercedesse per lui. In tempi meno leggeri e più feroci, i ladri si appiccavano alle croci, in tempi meno feroci e più leggeri, si appiccano alle croci in pettere, cioè li fanno cavalieri, e così successe al cavaliere Marco Antistio di Pirgi, che fu espulso, ragliato dall'albo dei cavalieri. Perché?
Marco Antizio di Pirigi incorse nella grave sanzione di essere adiato dall'albo dei cavalieri. Il severo provvedimento a suo riguardo fu preso dal censore Lepido, che prese a motivo la vita sdraiata di Antizio, mentre faceva bardoglia, bagnava, beveva, si divertiva. Intervennero alcuni amici, i quali si premuravano far osservare al censore che il colpito, qualora suo padre gli avesse richiesto il motivo che aveva determinato l'aspra sanzione morale, non sarebbe stato in grado di fornire sufficienti spiegazioni. Il censore rispose con motto che Cicerone, riportando l'episodio nel Deoratore, definisce arguto. Antizio, suggeriva il censore, risponda così: io non credo a nessuna di queste cose che tu mi dici. Quando la Pax Romana prende il mondo un'epoca di benessere, il rito etrusco di Cere di Pirgi si costellò di ville sontuose. Le cere a Paraprigno il giovane nel suo epistolario, Valerio Massimo, Frontone nel De Feris al Scientibus, cioè nella Veneziana. Ora passiamo al nostro campo di mare. Nel suo passato, nel suo presente e nel suo futuro. Fior de Mentuccia, ora che è cominciata la gallaccia, le donne ci rimostrano la ciccia, fior de Mentuccia, eccetera, eccetera. Siamo passate dalle mutandoni dell'anteguerra ai bikini e alle nudità di oggi. Capodimane, come tutti sanno, confina con il litorale di Santa Marinella, cioè di Santa Severa, che appartiene al comune di Santa Marinella. Ed è una delle spiagge più aperte, vero, più belle, se non che a mano si popolano troppo. Salve, odoroso mas, gomento al vile, tripudia al valoroso, allegro vita, fonte perenne, gioventù infinita, bellezza formidabile e gentile, anche se non è più tanto odoroso, soprattutto alle foce del Zambra e del Vacino, tuttavia il mare non è inquinato, sarà inquinato l'acqua vicino ai pozzi, ma non il mare. Il mare con le sue tempeste, e la cosa intendita chi c'è stato, sicché della tempesta sono momenti che, caro mio, quando che li senti rimane a bocca aperta senza fiato, che lì quando che il mare si è infuriato, tra mezza alla battaglia di riverti, si l'ultimo a quantare i bastimenti, se ne spacca così come un granato, e col mare c'è stata roba poco. Già, poi dico, non serve a dubitarlo, ma l'acqua è peggio assai peggio del fuoco, perché col fuoco tu se ti sforzi, con le pompe ci arrivi tu a smorzarlo, ma l'acqua ci mette un po' a smorzi. Eppure campo di mare quanto è bello che vede quell'azzurro del Torchino, che te c'è sdraia lungo lì vicino, te sapere il cuore come uno sportello, che delizia! Sente quel ventarello salato, quel freschetto fino fino dell'onne, che le muove il ponentino che pare sino a farmi sconarello. Eppure, sotto a tutto quel celeste, ma dico, dimmi un po', chi lo direbbe che c'è come sotto le tempeste, così uno finché non c'è sabbezza, che te crede che lui ci penserebbe se fino a dove arriva la grandezza? Che dimmi che se giova essere sapiente, non giova invece testa retentiva col mare, se non c'ha immaginativa, che l'immagine è sempre differente, che lì tu hai da riflettere con la mente, che quello che tu vedi della riva è lontano, in sin che l'occhio se ci arriva, pare chissà che cosa, invece niente, che lì puoi camminare quanto ti pare. Più cammini e più trovi l'infinito, più giri e più ricaschi in alto mare. Se vieni a camminare migliaia d'ora dove c'è il cielo ti pare finito, invece arrivi lì, comincia allora. Un po' di mare oggi in marina di Cerveteri, vero? Nel suo passato, nel suo presente e nel suo futuro, campo di mare, da malarica palude a splendida zona residenziale. Tutti ti dicono maremma, maremma, per me se è stata una maremma amara. L'uccello che ci va perde la penna, l'amante che ci va perde la dama. Chi va in maremma e lassa l'acqua buona, perde la dama e più non la ritrova. Chi va in maremma e lassa la montagna, perde la dama e altro non guadagna. E a me mi treme il cuor. Quando ci vai, te lo timor, se ci vedremo mai. Anche se la rima non bacia in questi tristi versi popolani, c'è però l'efficace descrizione di quello che era la maremma fino a qualche decennio fa, regno della pestifera malaria, luogo di morte per i poveri vitti che vi dovevano lavorare, habitat ideale dei fangosi bufori e degli cinghiali al sicuro nei forrotete impraticabili, campo di mare. Campo de Mari, o Campo de Mare, era per esso una provincia del regno della malaria, dove i lavoratori stagionali, i pastori ed i butteri venivano spesso e volentieri colpiti dalla grave malattia della terzana o quartana, sbiancavano in volto, il fegato e la milza si ingrossavano tanto da farli sembrare incinti, e siccome lavoravano assai, mangiavano poco, i medicinali non c'erano e i medici si vedevano di rado, facilmente i colpiti ci rimettevano la pelle. Maremma deriva da marisma, che nella lingua spagnola vuol dire palude. Tengo fratimo con la fievre, diceva un poveraccio al medico che passava con la cavalcatura ogni tanto per la campagna. Il medico gli rispose: da quanto tempo? So 3 giorni, dice. Guarda, io so 3 anni che me la porto appresso la malaria. Il pungiglione della Lofele, carico di malaria, arrivava fino al centro abitato di Cerveteri nostra, che fu dichiarata zona malarica, e per invogliare gli insegnanti e gli impiegati a risiedervi, furono ricostruiti, per i primi, tra il 1914 e il 1918, 4 appartamenti per il loro alloggio gratuito. All'ultimo piano dell'edificio scolastico delle scuole elementari, in piazza Vittorio Emanuele III, demolito nel 1972 e concessa ai carabinieri, ufficiali postali, eccetera, l'indennità malarica perché risiedessero sul posto. Campo di Mare si chiama così perché era un mare acquitinoso, un campo malarico dove l'acqua del mare e quella piovana dominavano incontrastate. Squallida palude che i principi ruspoli incominciarono a bonificare nel 1905, scioccando i laschi o larghi o aschi del Cerreto, con grande disappunto degli abitanti dei Cerveteri, che vi godevano il diritto dell'uso civico di legnatico o di legnare, cioè di tagliare le travi per le proprie abitazioni, e difatti le graziose case del vecchio borgo medievale della Boccetta si reggono ancora, alcune almeno, sugli alberi di Campo di Mare, trasformati in robuste travi e travicelli. Ma per bonificare Campo di Mare era necessario disboscare alcune decine di ettari di bosco, e così fu fatto. Terranova, che ricorda nel nome Cere Antica, da ronzio delle zanzare a rombo dei motori. Le bonifiche attuate dai ruspoli diedero il via alla lotta contro la malaria. La canalizzazione delle acque stagnanti distrusse il covo naturale della zanzara, gli acquitrini. Il principe Giovanni Ruspoli, che poi per suo desiderio fu sepolto nel cimitero che sta vicino alla chiesetta costruita dal sacerdote Morbidelli pochi anni fa, insieme con alcuni facoltosi impresari lombardi, ecco perché è rimasto il nome Lega dei Lombardi, fu il primo artefice del riscatto di quella parte di Campo di Mare più vicina alla consolare Aurelia, dove fondò Cerenova, il ricordo dell'etrusca Cerevetus, cioè Cerveteri, che vuol dire Cerantica. La tenuta paludosa di oltre 700 ettari, a mano fu riconquistata dal lavoro, la malaria disparve, nuovi impianti agricoli sostituirono il bosco, vigneti, pescheti, pereti, oliveti furono messi a dimora su 270 ettari, trasformando il desolato palude in una ridente osa di verde, tinto nelle più varie e sfumate creazioni, e durante la fioritura in un giardino incantato. Il mare dà il senso dell'infinito, così dice anche l'amico Gerardo Proietti di Cerveteri nella sua graziosa poesia Pensieri riva al mare, un misto fra mestizia e fantasia, pensando a un tempo che non può tornare, vado leggendo la mia poesia col cuore inquieto mentre guardo il mare. D'un pescatore vedo una lucerna, mentre il sole sta per tramontare, sento l'eco d'una voce interna e col pensiero mio torno a spaziare. Vorrei vivere nella pace eterna, mentre l'Ave Maria sento suonare. Il cuore pulsa, ma la mente è ferma. Essa speduta sta fra il cielo e il mare. Cerenova, primo centro di bonifica dell'agro-romano e pioniere della riforma agraria. Le case di Cerenova erano il fulcro della vita agricola di Campo di Mare, la chiesetta della vita religiosa, il grande casale di Ruspoli, sostituì la torre feudale, quasi a significare l'avvicinamento del principe ai sudditi, del proprietario ai dipendenti, del capitale al lavoro, una grande casa in mezzo a quelle più piccole, protette dalla sua pacifica presenza, come una chioccia che difende i pulcini, la grande casa cantata così dallo stesso proprietario Francesco Ruspoli, ultimo principe di Cerveteri e primo poeta dell'ultima Maremma. Il mio casale vecchio riva al mare, il mio casale antico. Le sue pietre odorano di alga e le sue tegole il giorno odorano di cielo e la notte di uragani perduti. Le sue pareti sono tappezzate dalla musica delle onde. Il mio casale non ha fondamenta. Quando su di esso passano bianchi voli di gabbiani, a stormi si solleva da terra, si unisce a loro piumato nell'azzurro e si è tanto sollevato che è passato a un nuovo padrone, appaltatore edile che, a differenza del principe poeta, cura tutt'altro della poesia e perciò ha creduto bene ingabbiare il casale antico dentro un'armatura di cemento, circondandolo di mastodontici edifici, non certo inneggianti alla poesia architettonica. Proprio a Campo di Mare, sul litorale dove oggi dove poco tempo fa sorgeva la torretta innalzata durante il periodo dell'ultima guerra per estrarre il ferro dalla sabbia, gli Etruschi di Cere avevano uno dei numerosi porticcioli di cui ancora si vedono le fondamenta tenacemente amalgamate col fondo marino e che il via vai delle onde non è riuscito a sradicare dopo oltre 2000 anni di usura. Era piazzato proprio al centro del litorale tra Torre Flavia e gli Scoglietti e serviva da rifugio ai pescherecci che non avevano bisogno di essere ormeggiate ai moli di trafficatissimi porti commerciali e militari etruschi di Alcio, Palolaziale e di Pirgi, Santa Severa, appartenente alle Etrusche Cere, da cui Cerveteri deriva il nome. Le vicende di Campo di Mare nel Medioevo, gli stracci, vanno sempre per aria. Tra le malefatte dei barbari invasori e le continue lotte delle famiglie nobili per il possesso dell'agro romano, i servi della gleba cadevano dalla padella nella brace. Come Palolaziale deriva il proprio nome da palus paludis, cioè dalla palude da cui sorgeva, così Campo di Mare lo deriva dal fatto che era dominato dalle acque marine e piovane che dominavano la zona da quando Roma decadde e l'agro romano, cioè il campo di Roma, granaio dell'urbe, fu abbandonato dai suoi abitanti. Durante il Basso Impero, le lotte dei vari pretendenti al trono, la rapacità del fisco, le malversazioni di pubblici funzionari, male sempre antico, sempre nuovo, il trasporto della sede imperiale a Costantinopoli, o città di Costantino, le invasioni dei barbari diede il colpo di grazia alla già iniziata decadenza dell'agricoltura maremana. Nel Medioevo, la campagna romana venne in possesso di poche famiglie nobili che, in certi casi, erano peggio assai della malaria e dei barbari, come bello riassume il detto «Quod non facerunt barbari, facerunt barberini», cioè la famiglia dei nobili barberini. I papi cercarono di alleviare le sofferenze dei contadini rimasti, concedendo a chiunque di arare e coltivare i campi del patrimonio di San Pietro, proibendo ai proprietari latifondisti di comprare il grano in più di quello necessario per le proprie famiglie e demandando pene severe per gli incettatori e conto che impediva il trasporto del grano a Roma.
Fare mi allare mi una campana suona. Li turchi sono sbarcati alla marina. Li turchi sono sbarcati alla marina. I bersagli le partono da Roma. I bersagli li partono da Roma. E difende la gente contadina.
Cerveteri e Campo di Mare passavano da un padrone all'altro come fossero oggetti. Campo di Mare seguì la stessa sorte della campagna romana, dove oltre alla piaga della malaria vi erano quelle ancora più temute delle scorerie dei Saraceni, delle devastazioni causate dalle continue guerriglie dei vari feudatari l'un contro l'altro armati e della conseguente miseria, o meglio fame, che decimava i poveri terrazzani o contadini, cioè gli abitanti del contado o terra dominata da un conte. Il barone Orsini regalò allo zio materno, il cardinale Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, la tenuta di Campodemare, come risulta dall'atto notarile del 1 gennaio 1561, redatto e sottofirmato dal notaio fiorentino. Nel 1572 Campodemare ricambia padrone e viene assegnato in dote a Porzia, figlia di Giampaolo Orsini, sposa di Emilio Cesi, marchese di Riano. Gli Orsini furono i feudatari padroni di Cerveteri dal 1492, scoperta dell'America, al 1674, quando, cariche di debiti, furono costretti a vendere la cittadina etrusca, ridotta a misero villaggio, al marchese Maracchione Ruspoli per 550.000 scudi. Nell'archivio storico di Cerveteri si conserva la lettera d'addio ai cervetrani del duca Flavio Orsini, che dice così: «Magnifici nostri carissimi, la gravezza degli interessi lasciati dai nostri antenati alla nostra casa, con infinito nostro dispiacere ci ha fatto risolvere di attendere la vendita di Cerveteri al marchese Ruspoli. Abbiamo contentezza che, passando il dominio in un conte di tanta bontà, ci assicurano che sarete ben tenuti ed amati, perciò dovete riconoscere il medesimo marchese per vostro signore padrone, mentre noi conserveremo verso di voi e cotesto pubblico pieno amore che sempre vi abbiamo portato, e lo faremo conoscere per tutte le occasioni pubbliche e private con sincero cuore, col quale vi desideriamo ogni bene. Roma, lì, 6 aprile 1674, per farvi servo, Flavio Don Orsino». L'atto di vendita fu firmato da Flavio Orsini, dal cui nome deriva quello di Torre Flavia, che fu una delle 50 torri e castella che punteggiavano il litorale da Terracina a Civitavecchia, quali vigili vedette e avamposti contro le frequenti scorrerie di pirati saraceni, dette pure mori, turchi, eccetera. Località Felciatello, greppe di Sant'Angelo di proprietà Renzi, vi era fino a pochi anni fa una gritta per la sentinella che vigilava il mare da lontano ed avvisava, in caso che le navi saracene si avvicinassero, per avvertire che i terrazzani, cioè gli abitanti fra del castello, si rifugiassero dentro. Adesso, come ogni cosa a Cerveteri, a mano è stata buttata giù, distrutta, non si sa perché. Nell'armi una campana suona, i mori sono sbarcati alla marina, chi c'ha le scarpe rotte le risola, io me sono risolato stamattina, diceva una canzone, oppure il grido, mamma, li turchi. A proposito dei saraceni, delle scorrerie dei pirati, si ricorda l'aneddoto di Benvenuto Cellini, il grande orafo, scultore, mezzo mattacchione, che, trovandosi a Campodemare, racconta così: Benvenuto, quel geniale simpatico matto che fu Benvenuto Cellini, scultore d'orafo, uomo d'arme e d'amori, umorista senza volerlo ed ammazza uomini convinto e pervicaci, un giorno della sua movimentata vita dovette abbandonare Roma per curarsi i postumi di brutte pustole alla anguinaglia procuratagli da certi amori con una servicina. Cavalcando un cavallino selvatico che aveva i piedi lunghi, quattro dita e che pareva un orsacchiotto, su di lui se ne andò a trovare il pittore Rosso, il quale era fuori di Roma, in verso Civitavecchia, a un luogo del conte dell'Anguillara, detta Cerveteri. Trovato il suo amico, rimase nella città per un mese, felice e lieto, con buoni vini ed ottime vivande, recandosi a compiere gite in sollito del mare, caricandosi di più diversi sassolini, chioccolette e nicchi, cioè conchiglie rari e bellissimi. Come fanno adesso, nella ricerca, certe persone che cercano l'occhio di Santa Lucia e le conchiglie, eccetera. Il penultimo giorno di permanenza a Cerveteri, circa l'anno 1530, mentre si trovava dalle parti di Campodimare, si imbatté in molti uomini che risultarono poi dei corossari saraceni, dai quali riuscì a scampare soltanto in virtù del suo cavalletto, che saltò a quello che è impossibile a credere. Giunto trafelato a Cerveteri, dette l'allarme, ed il giorno dopo, certamente con una consistente provvista di quel vino che tanto aveva apprezzato, se ne tornò a Roma, guarito ed in buona forma, grazie al vino di Cerveteri.